soprattutto per chi non si arrende, per chi vuole continuare a vivere, per chi ha l'entusiasmo di guardare in faccia la realtà, di vivere il momento presente. E dice che questo senso del tempo, usa questa parola proprio, è eternità, si chiama eternità, parola impegnativa, che noi potremmo tradurre proprio con Dio, cioè il senso dell'eternità, del tempo, di ogni circostanza, di ogni momento. Un grande educatore, un nostro amico, diceva che ogni circostanza che ci viene data è per il nostro bene, per cui ogni momento, ogni situazione che noi viviamo è proprio per il nostro bene, per incontrare proprio questa eternità. Allora Mario ci aiuta, lo ringrazio anche che si è educato questa canzone da imparare. Ed ecco, niente, abbiamo anche mandato un video.
Dal vivo.
Abbiamo anche montato un video, perché Don Angelo voleva anche delle immagini, no? Di bambini che... E allora alla fine di questo video abbiamo montato un po' delle immagini di questo...
Vediamo la sorpresa. Bene.
Allora, live, vero, dal vivo. Dicono che il meglio sia già stato scritto, che il presente è un soffio ed il futuro incerto, in ogni storia è solamente un'opera della casualità. Dicono che vivere sia simile ad un viaggio, che ogni cosa fugge ed è tutto di passaggio, e le emozioni forti con il tempo non si vivranno più. Mi guardo nello specchio e vedo sempre quello sguardo di anni fa, e un'anima leggera sempre accesa mentre tutto se ne va. In ogni momento e nella logica del tempo, qualsiasi cosa passerà, anche se non ne cogli il senso, un giorno il senso arriverà. Ed è una lepra del mondo, chi amore ha dato amore avrà, in questo tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Dicono che il bene qui non ha mai vinto, che il cinismo è figlio di un sogno che si è spento, ed ogni desiderio con il tempo si rassegna alla realtà. Io invece dico gli occhi, io sempre l'entusiasmo di anni fa. La mia anima non cambia e sogna ancora, sogna e sognerà, e combatte nel vento, perché la logica del tempo qualsiasi cosa cambierà, anche se non ne cogli il senso, un giorno il senso arriverà. Ed è una regola del mondo, chi amore ha dato amore avrà, in questo tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Della libertà, ed è una regola del mondo,
immagine proprio è uno spettacolo, lo spettacolo della vita. Pensate, entrare in questa immagine del tempo, il tempo pieno di questi volti, pieno che sboccia nell'eternità. Ma il tempo non è una roba strana, il tempo siamo noi che viviamo. E stamattina che entrando in cattedrale per la messa ho trovato una di voi. E stasera, entrando qua, ho trovato la stessa persona di stamattina. Dico, ma guarda, il tempo è pieno, il tempo è pieno di presenza. Pensiamo proprio ai bambini, quei bambini lì, protesi verso la mamma. Insomma, un bambino sta così bene nel grembo della mamma, che non vorrebbe, penso, uscire. Ed è proprio un dramma uscire da quel punto, da quel luogo così caldo, così affettuoso, così che ti abbraccia totalmente. Che il bambino si trova gettato fuori dove? Se quando un animale nasce, soprattutto si mette a sgambettare, il bambino grida, piange, vuole afferrare la vita e ha bisogno di giorni per imparare a vivere, giorni in cui guarda, giorni in cui afferra, in cui si protende, quei bambini lì bellissimi, ma proprio bellissimi. Ecco, si è dato il tempo e il tempo diceva cerca un senso, perché il tempo, pensate il tempo consumato, il tempo buttato, il tempo che non ha senso, ma il nostro tempo, che significa la mia vita, la tua vita, ha senso. Che senso ha il tempo, i giorni, i mesi? Uno dice divento grande, finché siamo piccoli diciamo divento grande, dopo diciamo divento maturo. Dopo diciamo, io cosa dico? Ma io non ho mai detto, io non mi sono mai sognato di dire divento vecchio. Io vivo, non mi interessa. Io non trovo differenza, sì, ma non trovo differenza tra quello che vivevo 50 anni fa e quello che sto vivendo adesso. Perché il mio tempo, cosa ha di speciale? Cos'ha di speciale il vostro tempo? Cos'è accaduto al nostro tempo? Il nostro tempo non è vuoto, il nostro tempo è abitato, perché nel tempo è accaduto un avvenimento, nel tempo lui è venuto, è nato nel tempo fino al punto che gli anni che noi contiamo, per un calcolo strano, sono gli anni che cominciano e sono contati dalla sua venuta al mondo. Un calcolo un poco sbagliato, non è proprio esatto. Di origine piccolo che ha fatto il conteggio nel 500 circa, ha dovuto fare un conteggio complicatissimo perché si trattava di stabilire la data degli imperatori, la data di Roma, la data, gli anni però non erano contati in modo giusto, veniva posticipato il conteggio di un anno, per cui un calcolo complicatissimo. Per cui adesso noi ci troveremo non nel 2025, ma forse nel 2030, 2031, 32, però fa niente, i calcoli li possiamo sempre sbagliare, lui ha fatto un lavoro preziosissimo. Ma dico, il nostro tempo è un tempo abitato, è un tempo abitato dalla sua presenza, lui è venuto nel nostro tempo. Tanto è vero che poi, stranissimamente, come dire, appena siamo nati, noi cristiani siamo stati buttati dentro il suo tempo, siamo stati battezzati, messi dentro la sua vita, perché la nostra vita non fosse una vita vagante così, senza significato, ma la nostra vita appartenesse a lui, nel tempo della nostra vita scorresse il suo tempo. Guardate, avere questa concezione della vita cambia tutto, perché pensate a chi, conosco qualche ragazzo che rimane in casa così travolto dalla solitudine, oppure tu che ti alzi e dici cosa mi serve vivere, che non ho combinato niente. Oppure quando ti ammali che non riesci più a fare le cose che dovevi fare e allora dici ma guarda che vita inutile, guarda qua sto perdendo tempo, ma pensa, nel tuo tempo lui si è calato dentro il tuo tempo. E come dire, abbiamo un percorso educativo, ci è dato nella nostra vita di cristiani un percorso educativo per accorgerci che ogni istante di tempo è pieno della sua presenza. Proprio perché ce ne accorgiamo? Il nostro tempo, dicevo, l'anno 2025. L'anno 2025 guarda, comincia per così dire 5 giorni prima col Natale, che si richiama lui che è venuto, e prosegue poi, prosegue con tutti i passaggi dell'Evangelo, tutti, no? Tutti i passaggi della vita di Gesù, come per dire guarda, guarda che lui è nato, guarda che lui è stato perseguitato, è stato migrante a pochi giorni, a pochi mesi, non so quanto poteva avere, ha dovuto scappare. Pensate alla tragedia che c'è nelle cronache di oggi, la gente che scappa, la gente che esce di casa. Pensate all'iniziativa che sta prendendo Trump per dire in questi giorni qua delle barriere chiuse, comunque cosa stranissima. E lui è stato un migrante. Quando al meeting dell'anno scorso c'era una cosa bellissima, il percorso che Gesù ha fatto nell'Egitto. Ci sono i punti segnaletici proprio della sua presenza, le chiese, alcune località che vengono indicate. È entrato nel tempo, è entrato nello spazio, è entrato nella vita. E il percorso che noi facciamo di anno in anno è il percorso della sua vita. Che poi il percorso della sua vita non è semplicemente un percorso esterno a me, voglio dire, Gesù fa il suo percorso, io però nella mia vita ho altri problemi, ho altri sentimenti, ho altre situazioni. Ma no, è che no, il percorso che noi facciamo quando ci mettiamo nella posizione dell'attesa, l'avvento, ma noi siamo un'attesa continua, l'avvento mi appartiene, io sono in attesa sempre, alla fine. Stamattina sono andato dal dentista per una revisione dentale perché avevo fatto un impianto, quindi dentista, un minuto, mi guarda in bocca e dice: sono felice. Poi in corridoio ho detto: guarda che io sono venuto, sono prete, proprio per dare, per aiutare le persone ad essere felici, quindi sono contento di aver fatto contento te con i miei denti. Cioè, voglio dire, l'attesa che hai in cuore, l'avvento ti appartiene, l'avvento non è una stagione liturgica, tu dici, ti mettiamo ad aspettare Gesù, ma se siamo in nuovo cosa stiamo ad aspettare? Ma io lo sto aspettando ogni mattina Gesù, quando mi pure quando vado a letto la sera, proprio dico adesso parliamo un po' insieme Gesù, e dopo mi aspetta, non riesco a parlare anch'io, non mi lascio se ascolto quello che dice lui. Cioè il tempo è proprio l'attesa. Poi diciamo, non so, adesso siamo nel tempo ordinario. Per tempo ordinario significa altro che ordinario, vai a lavorare ogni mattina, vai a farla mangiare ogni mattina, vai a fare le spese, va bene, tratta con i fiori, con le voti, ogni giorno vedrai che ordine. Il tempo ordinario è un tempo pieno, no? Cioè ci appartiene, c'è l'ordinarietà della vita, che significa il lavoro, che significa la famiglia, che significa i tuoi figli. Ma vivere tutte queste cose, come dire, col sentimento di essere solo tu, oppure con la certezza di essere accompagnata, di avere una presenza con te, la presenza del Signore Gesù, ma la presenza dei tuoi fratelli nella fede, proprio, camminiamo insieme, la vera consolazione, la vera compagnia, è sapere che mentre tu lavori in casa con i tuoi figli, gli altri fanno dell'altro con i loro figli, con le altre attività, con il loro lavoro, in ospedale, in vaporetto, in un ufficio, perché insomma, cioè che il nostro tempo è tempo abitato, e voi, pensate che arriva il tempo della Quaresima. Adesso è tempo di carnevale, la stagione liturgica, il carnevale. Ah, guarda lì. Ecco, vedete, l'avvento, il tempo ordinario, il tempo della Quaresima. Ma io potrei dire, in questa nostra mentalità, in questa nostra cultura, la gente fa delle straordinarie Quaresime. Straordinarie Quaresime di digiuno, straordinarie Quaresime di allenamento, straordinarie Quaresime di penitenza, non so per che motivo, perché per andare in quel luogo devono attraversare, per dire, mari e monti, ecco. Cioè, proprio la Quaresima, il sacrificio, il rinunciare a una cosa per una cosa più grande, il rinunciare a una cosa, trattenersi a una cosa perché hai da ottenere una cosa più grande, hai da salvaguardare la tua salute. Cioè, la Quaresima ci appartiene come tempo della vita. Ma l'esplosione di vita della Pasqua, a parte che ci appartiene anche il venerdì santo, no? Ci appartiene anche il sabato santo, la risurrezione, ma l'esplosione di vita della Pasqua. Dico, tanto è vero, osservate, che magari non si festeggiano le feste come cristiani. Il Natale non lo si festeggia come cristiano. Sì, i cristiani lo festeggiano come cristiano. Ma il Natale è la festa di Gesù, perché c'è bisogno del Natale, c'è bisogno anche della penitenza, c'è bisogno della Pasqua, della gioia, dell'esplosione. Cioè anche chi non ha Gesù Cristo comunque ha bisogno della festa, tutti abbiamo bisogno della festa. Ma la nostra festa non è una cosa che ci inventiamo, la nostra festa è abitata, la nostra festa è in compagnia. Questa è la grandissima cosa della vita. Ma pensate come il tempo della nostra settimana è ritmato in 7 giorni. Si è proprio constatato, non so se ve lo dite anche un'altra volta questa cosa qua, si è proprio constatato che il ritmo dei 7 giorni è il ritmo biologico più perfetto, proprio per corrispondere alla nostra biologia. E se tu cambi il ritmo, per dire, hanno proposto, credo, un'iniziativa americana, non so, di fare la settimana non di 7 giorni, ma di 5 giorni, per avere una festa ogni 5 giorni. No, questo ritmo non corrisponde al ritmo biologico, è una forzatura, così come la rivoluzione francese l'aveva proposto, non la settimana, ma 10 giorni, no, voglio dire che il ritmo della liturgia è il ritmo che ci appartiene proprio come biologia, come struttura mentale, come psicologia. Siamo costruiti con questo ritmo. La liturgia, il tempo liturgico, direi, non ha inventato nulla, perché l'ha inventato Dio, perché all'origine c'è lo stesso Dio che ci ha creato. Per questo, per dire, il ritmo della domenica lo dobbiamo veramente ritrovare. Oggi purtroppo la società è così organizzata che ormai tutto, qualche tempo fa si fa, ma le domeniche si viene aperto o si viene chiuso? Adesso non è più il problema, si viene aperto, è tutto aperto, il ritmo. Ma noi dobbiamo riguadagnare il nostro ritmo settimanale, proprio. Dobbiamo riguadagnare la nostra festa, dobbiamo riguadagnare la nostra domenica. Vabbè, ci sarà lo sport la domenica, ci sarà la gita la domenica, ci sarà, ma come dire, il sentimento, la percezione, la sicurezza che Gesù ci sta accompagnando e che quell'Eucaristia è per me ed è per i miei figli ed è per mia moglie ed è per mio marito ed è per mia mamma ed è per mia nonna ed è per mia sorella. Vabbè, andrò solo io forse a messa, per dire, di tutta la mia compagnia, di tutta la mia famiglia, che so. Ma quando San Paolo dice che la fede della moglie salvi il marito che non è credente, come dire, ecco, è come mettermi addosso, anzi non mi abbracciare tutto il mondo quando vado a messa, infatti la messa, ma voglio dire proprio questo ritmo del tempo. Allora in questo ritmo del tempo si colloca la domenica, che è proprio per te, per noi, per il riposo, per la contemplazione di Dio, perché tu ti accorgi di essere figlio, di essere amato, di avere dei fratelli. Ma che bello, ma scusate, proprio dopo, come dire, qui a Pellicera, che per queste messe della domenica, adesso io me ne sto proprio gustando, perché vai a San Pietro la domenica, vai a Santa la domenica, quindi c'è queste chiese proprio riempite. Se poi capita una circostanza in cui ci sono i ragazzi che, non so, fanno una certa cosa, la promessa, insomma è una roba proprio, cioè hai l'evidenza della chiesa, della chiesa che ti porta, che ti fa, è un risforo. Devi avere questo occhio di fede, perché se vai a messa dicendo che la fede è così, cioè devi rimetterti al punto della tua origine, al punto dello sguardo giusto della tua vita, della posizione giusta della tua vita, perché il Signore ti sta abbracciando così. E questo dico per quanto riguarda la messa della domenica. Ma pensate cosa significa che uno comincia l'impresa della sua vita, si mette su casa, mette su famiglia e mette su casa, mette su famiglia in questo senso delle cose, in questa compagnia del Signore. Bisogna andare a stare insieme, si sono sposati in chiesa, capite l'enorme differenza? Bisogna messo insieme, chi va? Però è una grande solitudine. Noi due che non ci basteremo mai, noi due che è la prima caduta di tono, magari diciamo non ti voglio più bene, non mi sento più bene con te, noi due che ci bastiamo e dopo poco tempo non ci bastiamo più, ma capita a tutti, capita anche a quelli che sono sposati in chiesa, ma quelli che sono sposati in chiesa hanno come dire un segnale della loro vita, hanno un indirizzo nella loro vita, hanno un fatto che è accaduto, di cui possono non dimenticarsi, quindi una sorgente per tingere sempre, non è automatica, è sempre nel risveglio della fede. E a questo punto vediamo due cose perché io dico parole, ma se sentiamo una famiglia che dice vai a messa, adesso sentiremo una famiglia che dice ma noi a messa, ma io a messa, adesso vieni, ce lo dici, no? Da quanto tempo vai a messa, con chi vai a messa? La Monica, guardate com'è entusiasta di raccontare. Dove vuoi? Guarda, che mamma mia, che diligente. Ho chiesto alla Monica. Allora, io dico messa appunto anche a San Pietro, no? E le prime volte, quando non conoscevo la gente, ma questi qua, come li vedevo sempre da quella parte là, marito, moglie, dopo anche una serie di parenti, ogni volta, e mi dice, impedisce la Chiesa, perché impedire la Chiesa non è semplicemente perché ci sono 50 persone, ma è poi questo che deve essere la preghiera di credenti. Come dire? Basta.
Capite perché ho chiesto a loro, li ho strappati.
Siamo scritti due righe perché non è semplice comunque esporsi davanti a delle persone, anche se si conoscono un po' tutte. E dopo comunque c'è sempre un po' di emozione. Quando Don Angelo ci ha proposto di raccontare la nostra esperienza, non abbiamo detto subito di sì. Non abbiamo sicuramente accettato a cuor leggero la sua provocazione. Ci siamo detti all'inizio che noi non abbiamo grandi cose da raccontare. Non siamo neanche una delle coppie migliori per dare testimonianza, perché siamo pieni di difetti e di mancanze, di cui siamo consapevoli. Ma poi abbiamo accettato, perché abbiamo capito che non dovevamo parlare di noi, ma di un dono che il Signore ci ha fatto e ci sta facendo, di una grazia che stiamo vivendo e di cui spesso neanche ci accorgiamo. Per arrivare a questo dono però partiamo da un po' più lontano. Proveniamo sia io che Marco da famiglie che hanno sempre cercato di vivere e testimoniare la loro fede cristiana. Fin da piccoli siamo stati indirizzati a coltivare la nostra fede, a viverla concretamente nel mondo, partendo prima di tutto però dalla nostra comunità. Entrambi dunque impegnati in parrocchia fin da piccoli, entrambi cresciuti in una famiglia e in un gruppo di amici in cui si respirava cristianesimo e dove poi è nato e maturato il desiderio di costruire assieme una famiglia. Questa famiglia la desideravamo numerosa, unita e innamorata di Cristo, e dobbiamo dire che il buon Dio ci sta aiutando a realizzare tutto questo. Nel nostro cammino c'è sempre stato un punto fermo, che è quello della partecipazione alla celebrazione della Santa Messa della Domenica. Consapevoli che lì c'è la presenza del Signore, che lì c'è la possibilità di riceverlo attraverso l'Eucaristia, che è solo lì che possiamo ricaricare le nostre pile, che è lì che possiamo attingere fortezza, sapienza, consiglio, intelletto e tutti gli altri doni. Siamo sempre rimasti fedeli a questo appuntamento, rarissimamente lo abbiamo saltato. Da quando sono nati, a questo momento hanno partecipato anche i nostri figli. Fin da quando erano in carrozzina la domenica, erano in chiesa con noi. Quando erano piccolini c'erano, magari con un creccherino in mano per da sgranocchiare per non disturbare gli altri, talvolta con qualche chiacchiera di troppo, ma fondamentalmente ci sono sempre stati, perché era nostro desiderio fargli capire quanto importante è per noi e per ogni altro cristiano questo momento. Ci siamo alternati quando loro erano malati e da loro non si poteva partecipare assieme. sono sempre stati seduti vicino a noi. Ritenevamo indispensabile essere al loro fianco per insegnargli le preghiere, per insegnargli e spiegargli i gesti fatti all'interno della celebrazione, per fare chiarezza ai loro dubbi, per rispondere a qualche loro domanda. E poi ci piaceva l'idea di essere lì, davanti al buon Dio, come famiglia, complici di credere in Lui. Quando sono cresciuti, i weekend della nostra famiglia sono sempre stati molto incasinati con le loro partite di pallacanestro e di pallavolo. Ma nella programmazione di come gestire i vari impegni c'è sempre stato il desiderio di trovare il tempo perché nessuno saltasse e salti la messa. Lo stesso succede quando si va in gita, quando si va in vacanza. Ci si organizza andando alla messa del sabato, partecipando a qualche celebrazione in altri paesi. Gli abbiamo sempre raccontato, scherzandoci anche un po' sopra, di quando noi, alla loro età, facendo parte del coro parrocchiale, per esempio a Natale animavamo la messa di mezzanotte, poi papà quella del mattino delle 9, poi insieme quella delle 10:30 e il giorno dopo tutti a cantare a Porto Secco per la festività di Santo Stefano. E così arriviamo al dono di cui parlavamo all'inizio e di cui abbiamo avuto maggior consapevolezza proprio grazie a Don Angelo. Il dono di vedere i nostri figli che ancora oggi partecipano a questo appuntamento della domenica. Non è una cosa assolutamente scontata, visto che c'è un mondo che spesso ci rema contro. Non è una cosa scontata, visto che alla messa non trova una compagnia di amici con cui condividere questo momento. E non è una cosa scontata, vista l'età piena di turbolenze che stanno vivendo. Ad oggi non sono tutte rose e fiori, ora sono cresciuti. C'è spesso una grande fatica e talvolta anche qualche brontolamento. Fino allo scorso anno li svegliavamo e si insisteva un po' perché fossero presenti. Poi abbiamo capito che dobbiamo lasciarli liberi di scegliere e accompagnarli da lontano. Ora che sono cresciuti, devono scegliere loro da che parte stare, decidere cosa è importante per la loro vita. E così ora la domenica noi li svegliamo e non andiamo oltre. Ci prepariamo e come coppia andiamo a messa. Le cose sono cambiate. C'è chi non si siede più vicino a noi, chi si mette in fondo alla chiesa, chi arriva in ritardo, però fino ad oggi ci sono sempre stati. Non hanno mai mancato a quell'appuntamento tanto importante. Non sappiamo se questo sarà per sempre, se il seme che abbiamo cercato di piantare e coltivare riuscirà a crescere e a germogliare. Per ora però ci sono e questo è importante. Talvolta come genitori lo diamo per scontato e non ci accorgiamo della grazia che stiamo vivendo. Possiamo solo fare una cosa ancora, essere speranzosi che rimangano sempre innamorati di Cristo. Noi genitori continuiamo ad accompagnarli con la preghiera e al mattino, quando escono di casa, li affidiamo a Lui.
Grazie, grazie Monica, grazie Monica. Invito i catechisti a presidare, non a presidare, ma a invitare Monica e Marco ai vari incontri che parte come catechisti, con i ragazzi, a far sentire questa testimonianza, che è molto educativo. Ma domenica scorsa ero io che ho celebrato San Pietro e vedo appunto loro due come al solito, vedo, mi pareva solo un figlio, il corpo, anzi non ne vedevo nessuno all'inizio, ma dopo un figlio è andato a fare la preghiera dei fedeli e alla comunione me li sono visti tutti e quattro. Ma mi sono venuti i brividi, perché non mi ero accorto che c'era la comunione tutti quanti, oltre i genitori. Dico, è stata una trafittura al cuore, ma di quelle belle, ecco. E si parte anche dal matrimonio. Allora, l'anno scorso, quest'anno del Signore 2024, si sono celebrati i matrimoni, anche i matrimoni religiosi. E nell'isola si è stato celebrato un matrimonio religioso, uno, Vedrete il protagonista.
Giovanni e Maria Cristina, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione?
Sì.
Sì.
Siete disposti sulla via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita?
Sì.
Siete disposti ad accogliere con amore figli che Dio vorrà donarvi e a educarvi secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?
Sì.
Sì.
Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Signore, inizio e compimento. Ora, qui.
Io, Giovanni, accolgo te, Maria Cristina, come mia sposa. Con la grazia di Cristo, prometto di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Io, Maria Cristina, accolgo te, Giovanni, come mio sposo. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Il Signore, onnipotente e misericordioso, confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen.
Maria Cristina, ricevi il pannello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.
Giovanni, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ecco, gli anelli rappresentano anche un segno visibile, esteriore, ma comunque visibile, ma che non siano gli anelli a rendervi visibili, che sia proprio il modo in cui vivete e vi amate.
Così è come incidere su, come dire, sul marmo una lapide che rimane impressa. Può capitare di tutto nella vita, possono capitare grandi disastri, questa incisione resta una vita e moglie davanti al Signore, nella comunità, una vita, una famiglia che riprende a far vivere la creazione di Dio. Ecco, la creazione di Dio. Maschio e femmina li creò, maschio e femmina li creò, andate e generate figli. Adesso vediamo i prossimi filmati, se saranno. Bene, la vita è questa, il nostro tempo è abitato, il tempo che viviamo è abitato dal Signore. Pensate appunto il matrimonio, il battesimo, pensate per dire anche la consacrazione sacerdotale. Io sono stato consacrato sacerdote, battezzato in chiesa dei Santi, ma anche ordinato sacerdote, consacrato sacerdote nella chiesa dei Santi, con tutto il popolo di Dio che faceva la grande confusione, vi potete immaginare. Questo è accaduto quasi 61 anni fa. Pensate quanto tempo è.
Il 6 aprile,
quindi sono detto. No, per dire, la nostra è segnata. Uno va in ospedale, ma è chiaro che quando la malattia è seria, il sacramento dell'unzione, non abbiate timore di chiedere quando
mica è una mia chiesa, non è un capito operatore di passaggio, ma quando comunque c'è un indebolimento, per fortuna adesso si dà il sacramento dell'unzione anche per dire in quaresima, gruppi, così, perché è il sacramento della fragilità, è il Signore che viene ad abitare la nostra vita. Ne parleremo comunque anche della vita sacramentale. Ecco, c'è un tempo comunque particolarmente privilegiato, accade nel giro dei tempi un tempo particolarmente privilegiato. Passiamo proprio ad accennare, che non cenno perché, ad accennare al Giubileo, dove avremo delle belle cose da vedere. Ma sentiamo il Giubileo, sentiamo proprio il racconto del Giubileo, ripreso proprio dalla Bibbia. Cos'è questo Giubileo? Da dove nasce? Qual è il primo principio? Non vi racconto la storia del Giubileo, ma semplicemente, ecco, prendiamo allora il libro del Levitico, dove la lettrice, cerchiamo dietro, e sentiamo proclamare dalla Bibbia, dal Levitico, l'indizione che il Signore fa del primo, dove è cominciato il Giubileo, che ritmo ha e che senso ha.
Allora, Levitico 25:8.
Ma se riesci a stare in piedi, anche noi ci riesci.
Ci riuscirò. Conterai anche 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba dell'acclamazione. Nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate, poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro.
Grazie.
Grazie per questa lettura così precisa. Giubileo dal corno che veniva suonato, il Giobbe. Quindi era proprio una proclamazione a tutto il popolo, era come un ritornare al principio della creazione, come la domenica che è al principio della creazione. Il 7° giorno Dio si riposa e noi non festeggiamo il sabato che è il 7° giorno, ma festeggiamo l'8° giorno perché ricomincia la creazione, ricomincia una nuova settimana, c'è una nuova creazione. Ecco, e il Giubileo è come una pausa per la terra, ed è il tempo in cui si ritorna tutti uguali davanti al Signore. Per cui se uno aveva un possedimento che aveva acquisito, lo smetteva e si ritornava tutti a livello di partenza. Questa è una cosa che è stata programmata, non so quanto sia stata attuata, ma il Giubileo il Giubileo dei cristiani è la venuta di Gesù, perché il tempo di grazia, il Giubileo, tempo di grazia, tempo di liberazione, l'ha iniziato Gesù. Quindi il Giubileo è la nostra stessa vita, cioè Dio che, come accennavo prima, viene nel tempo, ma un tempo particolare in cui sia come evidente l'abbraccio, la redenzione, il perdono, potremmo dire l'ha invocato San Francesco. Ma prima ancora all'Aquila, c'era stato con Celestino V, la possibilità, cioè, che ci fosse un tempo privilegiato di perdono, di redenzione, di remissione dei peccati e di remissione della pena dovuta ai peccati, perché è vero che quando uno si confessa uno è perdonato dai peccati, però è come quando uno ha subito una malattia che è guarito, però è indebolito, però non è più quello di prima, quindi bisogna come ricostruire qualcosa nella persona. Ecco, la pena che di là e un poco anche di qua dobbiamo scontare, come come il petto dei peccati. Per cui ecco, il Giubileo, come lo stiamo fatto adesso, è stato ripreso, dicevo, San Francesco, che aveva chiesto al Papa la possibilità che chi andava alla Porziuncola, cioè il luogo dove lui era diventato la sua residenza, ottenesse un perdono particolare. Ma sull'onda di questo avvenimento, di questi avvenimenti, nel 1300 è stato proprio quasi imposto, sollecitato al Papa che ci fosse un tempo particolare in cui acquisire il beneficio della redenzione. E la cadenza del 1300 poi si doveva ripetersi ogni 100 anni, ma ogni 100 anni significava lasciare fuori 3 generazioni. Allora facciamo ogni 50 anni, ma anche 50 anni significa forse lasciare fuori 3 generazioni. Ed ecco che siamo arrivati alla scadenza dei 25 anni, il giubileo normale, come dire, giubileo che riprende la grazia della venuta di Gesù a cadenze, perché noi abbiamo bisogno di una cadenza per ricordarci le cose, della domenica per ricordarci della presenza di Gesù, che non c'è solo la domenica ma c'è tutti i giorni. Abbiamo bisogno della cadenza degli anni per ricordarci la redenzione. Oltre a questo giubileo che ha il ritmo dei 25, poi ci sono i giubilei di circostanze particolari. C'è stato il giubileo il giubileo della misericordia, c'è stato il giubileo del 1933, gli anni della redenzione. Qual è il senso del giubileo? Richiamarci la presenza del Signore misericordioso. E cosa ci viene richiesto? Una volta veniva richiesto il pellegrinaggio, e fare il pellegrinaggio una volta era proprio un'impresa. Adesso viene richiesto soprattutto, direi, l'atto interiore di pentimento, che è legato alla possibilità che hai, sei malato, non puoi neanche allontanarti dalla tua stanza. Il giubileo sarà l'atto di pentimento, è una preghiera che dovrai dire nella tua stanza. Però il Papa, adesso lo vediamo, il Papa ha, come dire, questi giubilei dei 25 anni li inaugura con l'apertura di una porta, anche come per dire, guardate, si spalanca il cuore del Signore, si spalanca la redenzione. Attraversiamo ancora la porta da fuori a dentro, noi che ci siamo sempre un poco fuori, entriamo dentro. Il Papa fa da battistrada, anche se per dire il giubileo della misericordia è consistito in modo particolare nell'attraversamento della porta. E la porta, oltre che a Roma, era prevista l'attraversamento della porta anche nelle cattedrali, eccetera. Adesso non è tanto l'attraversamento della porta, ma è proprio il pentimento ed è l'atto di redenzione che uno domanda. Ecco, che uno domanda. Vediamo il Papa, proprio vediamo l'inizio del giubileo di quest'anno. Giubileo che ha come parola d'ordine, diciamo così, la speranza. Vedremo che cosa significa sperare. Ecco, questo è il tratto che abbiamo letto prima, il corno che abbiamo visto. Quel gesto non è l'anello, è il mio cuore per te, il tuo cuore per me.
e anzi il nostro cuore dato al Signore per poterci voler bene nella buona, nella cattiva salute, non solo fisica ma anche psicologica, ma anche, cioè, capite? I gesti non sono vuoti, non sono vuoti. I sacramenti, ne parleremo dei sacramenti, ma non sono cose esteriori. Magari potremmo ridurre a cose esteriori, ma pensate com'è stato importante questo passaggio davanti al mondo, davanti al mondo. Una delle cose più viste, ecco. Ma la cosa, come dire, interessante è la testimonianza. Abbiamo una testimonianza recentissima perché lo stesso Mauro è stato protagonista con dei ragazzi anche di Telefine, dello stesso Lorenato, di uno dei primi, della prima occasione di fare il giubileo a Roma. Sapete che il giubileo si può fare a Roma, si può fare nella nostra cattedrale, anche nella chiesa del santuario, dove si organizzano particolari momenti di celebrazione, di ingresso, di preghiera, ma vivono a Roma naturalmente, ha tutta una profondità di significato, il collegamento con il Papa, la Roma, la chiesa di Pietro, di Paolo, la chiesa dei martiri, la chiesa che è caput omnium ecclesiarum, quindi insomma che è la radice di tutte le chiese, quindi senza dubbio allarga il tuo cuore all'appartenenza. Allora vediamo l'altro pezzo di filmato, magari potremmo spegnere anche le luci per vedere meglio, per essere più concentrati. Il pellegrinaggio dei ragazzi è
delle
medie.
Eravamo in 7.000
soltanto. Non sono della periferia, vero?
No.